toccati dalla grazia. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla guarigione profonda. Terza parte, l'incontro.
Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Nella seconda parte di questa avventura noi abbiamo visto questo contatto fra questa donna e Gesù. Questa donna si avvicina furtivamente perché ha udito parlare di Gesù, questa parola è entrata nel suo cuore, lei si è profondamente convinta di qualche cosa che è la sua salvezza, è la soluzione dei suoi problemi, della sua sofferenza, della sua ferita intima. E lei in effetti appunto tocca il mantello di Gesù e guarisce. La storia si potrebbe fermare qua. Se ci pensiamo bene, sotto un punto di vista economico, se noi avessimo il testo come racconto puro e semplice di una donna che è malata da 12 anni, che ha provato in tutte le direzioni a risolvere il problema e non c'è riuscita, ha sentito parlare di Gesù, si è avvicinata, ha toccato il suo mantello e ci dà il testo la notizia che è guarita, noi avremmo tutta la storia. Noi cos'altro dobbiamo sapere? Ecco, da qui il testo parte con una sezione completamente pleonastica, completamente inutile sotto il punto di vista economico, cioè queste cose qui che adesso dirà, per sapere il fattarello nudo e crudo, non ci servono a niente. E invece sappiamo che nella legge della comunicazione i pleonasmi sono molto importanti. Quando una persona ripete qualche cosa o dice qualche cosa che non è immediatamente utile, bisogna ascoltare con molta attenzione perché probabilmente il messaggio sta proprio in quel pleonasmo, perché il resto è schema essenziale di racconto di guarigione. Questa parte qui sarà qualcosa che è messo per dare un contenuto che è il regalo del testo, è il di più del testo, è la sovrabbondanza del testo. Allora vediamo un pochino che cosa racconta questo testo. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ecco, questo è il testo che è un regalo, perché dobbiamo capire perché Gesù sente la forza che è uscita da lui. Ovvero sia, Gesù non è una pietra magica che tu la soffreghi e guarisci ma lei resta inerte. No, Gesù è il Signore, è colui che non fa le cose, le opere così per contatto casuale. E infatti un po' qui è il discorso che dobbiamo affrontare. Gesù infatti si ferma e dice: chi ha toccato le mie vesti? Perché? Perché questa indagine? Parte un'indagine e questa indagine è paradossale. Lui si volta e dice questo a una folla che gli si stringe intorno. Infatti i discepoli dicono: ma tu vedi la folla che ti si stringe intorno e dici: chi mi ha toccato? Come vuoi che te li diciamo chi ti hanno toccato? In ordine alfabetico, in ordine apparizione, secondo ordine casuale? Ma è da stamattina che stiamo camminando in mezzo alla gente, ma cosa vuoi che ti diciamo chi ti ha toccato? T'hanno toccato tutti qua. No, lui dice: qualcuno mi ha toccato veramente, ovvero sia c'è stato qualcosa di diverso, qualcuno mi ha veramente toccato. Beh, da una parte possiamo dire qualche cosa di piuttosto imbarazzante. Noi potremmo stare appiccicati a Gesù senza guarire. Questa è una cosa piuttosto preoccupante. E in effetti il tema della puntata precedente era toccare Gesù, ma non è detto che io lo tocco e guarisco, perché se io lo tocco per caso, lo tocco senza intenzione di entrare in rapporto con lui e senza una richiesta interiore, vera, autentica, di salvezza, ma tante persone possono stare accanto alle cose più grandi, più sante. Si può stare nella stessa stanza di un santo e non fare un minimo, una virgola, un micron di progresso spirituale. Si può mangiare l'Eucaristia vanificando la grazia che inevitabilmente ci viene donata, ma che evitabilmente noi possiamo accogliere o non accogliere. Qui c'è il tema latente del non toccare Gesù utilmente, dello stare inzuppati nelle cose cristiane, un po' contrariamente a quanto abbiamo detto nella trasmissione precedente, di poter essere nelle cose cristiane e non guarire. Sì, perché non è lo stato in cui è questa donna quello in cui stiamo magari noi. Abbiamo detto nella trasmissione precedente che chi tocca un cristiano tocca Cristo, ma questo è piuttosto inquietante. Cioè, chi tocca un cristiano come me dovrebbe toccare la vita eterna. Chi tocca un cristiano dovrebbe toccare il paradiso. Beh, questo diciamo che non è così sicuro che avvenga, perché tutte queste cose sono sottoposte alla nostra libertà. Noi possiamo soffregare noi stessi sui sacramenti e tutto quello che ne consegue senza fare un passo oltre il nostro sistema interiore, esteriore, senza toccare neanche lontanamente la vita assolutamente naturale e orizzontale che noi riceviamo. Toccare Gesù è un atto che implica un qualche cosa di interiore, di aperto, e questo collegamento fra l'averudito parlare di Gesù e il tocco. Ma Gesù questa cosa non la lascia cadere così. Proviamo un pochino a pensare. Se Gesù si volta e con tanta intensità e insistenza continua, dice qui, guardava attorno, continuava a guardare attorno per vedere colei che aveva fatto questo, perché? Perché vuole sapere questa cosa? Perché il rapporto con Gesù non è una magia, perché non può fermarsi qui quello che è successo, cioè non basta guarire. Questo è quasi inquietante. Non basta il fatto che questa donna sia uscita dal tunnel di 12 anni di malattia. È ancora un passo introduttorio. La cosa non è piena. Possiamo ricordare a questo proposito il testo della guarigione dei 10 lebbrosi, di cui uno solo torna a ringraziare. Dice Gesù, quando vede che uno solo, e peraltro un samaritano, è tornato a ringraziare, dice, non sono stati guariti tutti e 10? Non si è trovato nessuno al di fuori di questo samaritano che tornasse a rendere grazie a Dio? E dice ancora, va, la tua fede ti ha salvato. Ovvero sia, 10 guariti, uno salvato. Gli altri sono solo guariti. Questo è un punto molto importante. Possiamo noi sprecare le grazie? Possiamo noi ricevere doni da Dio e non farli diventare il fulcro di una vita nuova? Sì, può succedere. Non è assolutamente automatico. Allora noi dobbiamo capire che c'è un passo ulteriore. Oltre la guarigione comincia quell'altra guarigione, quella cosa più vera, più profonda, che implica qualcosa che deve succedere. Qual è questo passo che Gesù deve far fare a questa donna? Chi ha toccato le mie vesti? C'è un chi che lui cerca, guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo la vuole vedere, vuole un vis-à-vis, vuole avere un rapporto personale. Noi vediamo questa donna che di suo si sarebbe allontanata, guarita, punto e basta. E Gesù, in un certo senso, la costringe a fare un salto. Un salto dove? Un salto nella relazione. Cioè Gesù ha bisogno di stabilire un rapporto con questa donna. Il fatto che questa sia guarita è solamente la porta d'ingresso di una esperienza, l'esperienza di dialogare con Gesù. Ed è interessante che lei si avvicina impaurita e tremante, e perché è senza ombra di dubbio di fronte al figlio benedetto di Dio, e sa di essere di fronte al Messia, non ci sono dubbi. Lei più che tutti è fuori dal dubbio, lei sa perfettamente nel suo corpo di aver davanti la potenza di Dio, ma anche impaurita e tremante, perché la sua storia è una storia di vergogna, cioè è una storia di una ferita da tenere nascosta, è una storia di umiliazione. Perché rivelarla? Dobbiamo stare attenti a pensare che il problema sia che lei debba raccontare di fronte a tutti questo fatto. Non è esatto, perché il testo dice: gli si gettò davanti e gli disse, lo disse a lui tutta la verità. Che cosa curiosa. Gesù ha avvertito la potenza, ha una consapevolezza soprannaturale della realtà. Perché si deve sentir dire questa cosa? Perché questa donna lo deve dire a lui, che lo sa benissimo alla fin fine che cosa è successo? Gesù sta insistendo su questo punto perché vuole i particolari in cronaca, perché vuole i dettagli del fattarello, perché è curioso? No. Lui sa molto bene una cosa, che deve entrare in relazione con questa donna, perché questa donna deve possedere quel fatto. Non può essere un caso isolato, deve essere qualcosa che nella vita di questa donna continua, la illumina tutta. Non si incontra Dio per caso, non si riceve una grazia per caso, Dio non dà mai la grazia in vano. Se Dio dà la grazia è sempre perché questo orienti tutta la nostra vita. Non può essere episodico ciò che succede fra noi e Dio. È sempre globale, profondo, radicale, definitivo, ineluttabile, irreversibile. Bisogna capitalizzare la grazia. Bisogna possedere i doni di Dio. Bisogna saper raccontare. Guardate come nella scrittura tante volte c'è il bisogno di ripetere quello che è successo, celebrare ciò che è successo. In certo senso questa donna entra nella liturgia della sua guarigione, dicendo a Gesù quello che è successo, dicendo a Gesù quel che è accaduto, e glielo racconta a lui, che non ha bisogno di sapere il particolare, ha bisogno di celebrare con lei questo fatto, che questo fatto sia fra loro due, sia qualcosa che succede all'interno del loro rapporto. Questa donna trova molto più che una vita guarita, trova la relazione con Dio, che è al di là della guarigione, che è l'eternità, che è il paradiso. Questa donna deve raccontare qualcosa che trasforma in relazione qualcosa che un tempo era vergogna. Ciò che un tempo era il suo obbrobrio, oggi diventa la storia della sua salvezza. È molto importante questa attesa di Gesù. Parlami, dimmi quello che è successo, raccontami quello che è capitato. Ci sono cose che anche fra di noi, a livello orizzontale, noi ci dobbiamo dire. Ci sono espressioni di gratitudine che dobbiamo esprimerci. Ci sono persone a cui voglio dire quanto gli voglio bene, anche se queste persone, le persone care che abbiamo nella vita, sono persone che lo sanno benissimo, lo sanno attraverso i nostri atti, ma bisogna dire questa cosa qua, bisogna insegnare ai bimbi, raccontami, bisogna far raccontare le persone le cose belle e anche verbalizzare tutto della vita. Uno degli atti importanti che devono fare i genitori con i loro bimbi è insegnargli a raccontare ciò che è successo. Una delle cose più sublimi, è proprio l'attività paterna e materna. E stare con un bimbo e raccontami oggi che cosa ti è successo, raccontami com'è andata questa giornata, sentirli parlare, sentirli raccontare, e questo racconta, e allora è successo questo, e c'era la signorina maestra che ha detto così, e quel bambino ha detto questo. Forse che il papà è interessato a sapere i particolari della storia perché vuole essere ragguagliato sugli avvenimenti intrascolastici del figlio. No, sta entrando in relazione col bambino. Il bambino sta raccontando a lui quella storia. Secondo colui a cui parliamo, noi cambiamo impercettibilmente il racconto. Noi vediamo delle cose secondo coloro con cui parliamo. Se un bimbo è abituato a raccontare ai suoi cari la sua vita è fra lui e i suoi cari, non è solo. Tante volte una delle cose più importanti è ascoltare la storia. C'è una storia dietro le persone, c'è qualche cosa di imprescindibile nel racconto. L'uomo è racconto, l'uomo deve raccontare la sua storia. Tante volte succede che le persone vogliono raccontare per bene la storia della propria salvezza, e questo è la testimonianza. Questa donna deve apprendere questa arte. Ti è capitato qualcosa di bello? Lo devi saper celebrare, lo devi saper raccontare, lo devi saper ripetere. E questo è perché noi non possiamo sperperare il bene. Il bene va guardato, va raccontato, va contemplato, perché il bene ci salva, perché il bene ci istruisce, perché il bene è qualcosa che ci direziona alla vita. È molto importante questo aspetto. Se noi andiamo a vedere fisicamente quanto spazio prende di questo testo, questa opera di Gesù di pretendere il racconto, di volere il racconto, noi abbiamo in quattro righe la situazione drammatica della donna, in altre quattro righe la sua guarigione, avremo in una riga e mezza la parte finale del testo, ma in sei righe abbiamo questo atto anche così difficoltoso che incontra l'opposizione dei discepoli. Ma perché vuoi sapere questa cosa qui? Questo è il cuore del testo sotto il punto di vista fisico, materiale, sotto il punto di vista proprio della quantità del testo. Questo è il testo. È curioso, la guarigione impiega tutto sommato abbastanza poco per essere fatta, ma deve fermarsi nella sua propria consapevolezza, cioè bisogna possedere le nostre storie buone. Bisogna ricordare ciò che ci è successo di buono e di bello. Bisogna condividere ciò che ci ha salvato, perché, come abbiamo già detto, questo non può essere sprecato. È molto importante che Gesù insista e cerchi finché non ottiene che questa donna racconti tutta la verità. Tutta la verità che cos'è? Tutta la storia, dall'inizio alla fine. Non dica semplicemente ciò che più o meno è accaduto, no, lo dica per intero, lo dica globalmente, lo dica integralmente, possieda tutta la storia. Dio ci salva nella storia, noi dobbiamo possedere la nostra storia. Ma c'è un altro particolare che dobbiamo sottolineare di questo momento importante di possesso della guarigione. Gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Qui c'è qualche cosa che è personale fra Gesù e questa donna. Fra Gesù e questa donna è stabilito in questo momento qualcosa di intimo. Lei si prostra, lo riconosce come Signore, gli si mette davanti, gli racconta tutta la verità, gli apre il cuore. Ecco, qui abbiamo qualche cosa che descrive il processo completo della guarigione, l'essere arrivati all'intimità con il Signore Gesù. cioè il luogo di arrivo del processo fisico di questa donna di avvicinarsi a Gesù, toccarlo, parlare con lui e stare davanti a lui, gettarsi davanti al Signore. Dice un salmo: davanti a lui effondo il mio lamento, a lui la mia angustia espongo. C'è qualcosa di intimo fra noi e il Signore. C'è lo stare davanti a lui, c'è lo stare al suo cospetto, c'è il parlare con lui. Non c'è niente da fare, non c'è nessuno che ci ascolti tanto quanto ci ascolta lui. Non c'è nessuno con cui possiamo aprire tanto il cuore quanto lo possiamo aprire con lui. Le nostre malattie sono tutte malattie di solitudine. Alla fin fine, il vero fallimento della vita è non entrare in relazione. È un fallimento nell'amore. Noi abbiamo bisogno di questa intimità. Il Signore Gesù la chiama a sé, la cerca, perché lei arrivi a stare con lui. È qui che noi dobbiamo scoprire dove sono quei luoghi di intimità, quella zona dove la nostra vita è toccata dalla presenza del Signore. Certo, noi dobbiamo toccare Lui, abbiamo detto. Dobbiamo però riconoscere come questo va vissuto in un modo, ha una sua forma di concretizzarsi, che è la forma del rapporto intimo. Il Signore Gesù è colui davanti al quale il mio cuore si può prostrare. È colui di fronte al quale il mio cuore può essere povero, può stare con lui, che è un assaggio di eternità. Noi dobbiamo assolutamente dissolvere la nostra atavica, profonda, radicale solitudine nella presenza del Signore. Quando il Signore ci visita, sa visitarci come nessuno. Il Signore sa parlare nel profondo, sa entrare nel nostro cuore in una maniera straordinaria. E così come uno sposo e una sposa sono chiamati all'intimità, un'anima cristiana è sempre chiamata all'intimità con il Signore, a diventare una cosa sola con Lui, a consegnargli la propria avventura, a consegnargli le proprie cose. Come possiamo vivere se non svuotiamo il sacco davanti a Lui? Se non gli raccontiamo tutto a lui, se non abbiamo un luogo dove anche lasciarci consolare. Tante volte noi cerchiamo persone a cui raccontare quello che ci è successo. Tante volte è tanto importante avere qualcuno con cui poter anche essere se stessi, con cui anche un po' parlare, anche straparlare, anche dire quelle cose che puoi dire solamente in presenza di chi ha pazienza con te e tirar fuori anche in certo senso il peggio di noi, e poterci trovare accolti, guardati con benevolenza. Questo è per tutti. Questo non è se trovi il dono di un amico, se trovi il dono di una persona. Il dono di un amico è una cosa fondamentale e noi dobbiamo accogliere le possibilità di intrecciare vere amicizie cristiane. Il dono dell'intimità fra gli sposi, quanto è importante aprirsi il cuore. Ma sappiamo che per tutti, per qualunque cristiano, è destinato questo dono di avere il Signore cuore a cuore, di avere Lui vicino, di parlare con Lui, di sentire profondamente la Sua presenza. Questa presenza è la guarigione. Questa presenza è lì dove finalmente siamo liberati dal nostro ego, lì dove sono infrante le catene della nostra solitudine, dove arriviamo veramente all'amore.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Toccati dalla grazia. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla guarigione profonda. Terza parte, l'incontro.